La trippa è uno dei tanti alimenti che si possono utilizzare nell'alimentazione del cane o del gatto, anche se il gatto di solito non la mangia tanto volentieri, per cui tendenzialmente si utilizza solo nell'alimentazione del cane. Si tratta di uno degli organi interni di una particolare categoria di animali detti ruminanti, perché nel loro apparato digerente, oltre allo stomaco, hanno anche una serie di prestomaci, che nei ruminanti domestici sono il rumine, il reticolo e l'omaso, che dopo la macellazione possono essere estratti, puliti e consumati. La pulizia di questi prestomaci può arrivare a vari gradi e a seconda di quanto viene pulita, in gergo colloquiale si parla di trippa verde se è stata pulita meno, di trippa bianca se è stata pulita di più. Non è il primo video in cui parlo della trippa, pertanto se foste arrivati qui per caso vi consiglio di guardare prima il video precedente dove ho fatto un'introduzione generale sulla trippa e dove ho parlato anche della trippa verde, approfondendo uno degli alimenti spesso utilizzati nell'alimentazione del cane, cioè la trippa sporca, la trippa che non è stata completamente pulita e che si può trovare nei negozi di carne per animali. Ho fatto anche tutta un'introduzione relativa alla trippa, che non ripeto appunto per non gravare chi avesse visto il precedente video, per cui invito chi non lo avesse visto a guardare prima quello sulla trippa verde e poi questo, mentre per chi avesse magari un pochino più fretta ricordo solo che con il termine trippa, ai fini di questi due video, intenderò l'insieme dei prestomaci, quindi rumine, reticolo e omaso, e anche lo stomaco vero e proprio del bovino, della pecora, della capra da cui proviene l'apomaso. Se nel video precedente abbiamo parlato della trippa verde, quindi quella non pulita completamente, in questo video parliamo della trippa bianca, che è in assoluto la tipologia di trippa più comune che si trova in commercio perché si può trovare praticamente in tutti i supermercati e in tutte le macellerie. È la trippa destinata al consumo umano, quella per cui esistono anche diverse ricette tradizionali un po' in ogni parte d'Italia. Molti proprietari si chiedono se è possibile fornire la trippa bianca al cane e al gatto, come è possibile fornire anche altri organi come il fegato o il cuore. La domanda specifica relativa alla trippa bianca dipende però da un'affermazione che si trova in particolare in internet e che dice questo: la trippa bianca non deve essere fornita ai cani e ai gatti perché è sbiancata con agenti chimici che sono pericolosi per la salute del cane e del gatto. Quando qualcuno mi riporta questa affermazione, io chiedo quali sono gli agenti chimici, se ci sono degli agenti chimici avranno anche un nome e un cognome, e di solito chi me lo dice non mi sa rispondere a questa domanda. Questo perché tendenzialmente dove era scritto che la trippa bianca viene sbiancata con agenti chimici non ci vengono riportati, e se non riporti l'agente chimico vuol dire che non riporti la letteratura scientifica. Ovviamente senza sapere qual è l'agente chimico non si può nemmeno sapere se veramente fa male o no al cane e al gatto che lo mangia, se c'è chiaramente. Di conseguenza senza la letteratura scientifica non è possibile rispondere a questa domanda. La realtà è che la trippa bianca può essere tranquillamente utilizzata sia nell'alimentazione del cane che se la mangia anche nell'alimentazione del gatto. Perché sì, esiste un processo di sbiancamento che adesso andremo a vedere, ma questo processo alla fine non porta particolari problemi, comunque basta leggere l'etichetta per vedere se c'è qualcosa che non ci piace e quindi scegliere un'altra tipologia di prodotto. Questo per chi mi chiede risposte brevi, per chi invece preferisce le risposte lunghe, articolate e soprattutto la letteratura scientifica, andate avanti con la visione del video. Prima di cominciare con l'analisi, un'ultima premessa: qualcuno di voi che guarda il video queste informazioni le conosce già perché ho parlato dell'argomento trippa verde e trippa bianca anche nel libro Carne per cani e gatti. Questa parte ho deciso di riportarla in un video, ma sappiate che nel libro ho inserito una trattazione simile, con un livello di approfondimento simile, anche per tutta una serie di altri organi, come ad esempio il fegato, il cuore, il polmone, la milza e anche organi minori come i durelli e il sangue. Pertanto, se siete interessati a questa tipologia di argomenti e ad approfondire organo per organo relativamente all'alimentazione del cane o anche del gatto, sappiate che troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno leggendo il libro. Detto questo, cominciamo. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti, master in fitoterapia veterinaria e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Abbiamo iniziato nel precedente video a vedere come viene lavorata la trippa una volta che l'animale è stato macellato. Nel momento in cui l'operazione di macellazione è avvenuta, i prestomaci vengono aperti, viene rimosso il contenuto interno grossolano e poi le pareti interne dell'organo vengono lavate intanto con l'acqua. E questa è la lavorazione che porta alla formazione della trippa verde di cui parlavamo nel video precedente. Tuttavia, per quanto indicato dal regolamento 853 del 2004, la trippa destinata all'alimentazione umana deve necessariamente essere pulita o sbiancata. Pertanto, questo processo che ho appena descritto non è sufficiente per poter commercializzare la trippa per l'alimentazione umana, che poi al supermercato può essere tranquillamente acquistata anche per l'alimentazione del cane o del gatto. Se una trippa che arriva a questo punto della lavorazione fosse commercializzata, verrebbe ritirata dal commercio, perché in aperto contrasto con la normativa sulla commercializzazione degli alimenti ai fini di alimentazione umana. Il processo di pulizia deve necessariamente proseguire e nel processo di pulizia è compresa anche un'operazione di cottura. E qui c'è una prima informazione importante: la trippa che trovate al supermercato è sempre trippa cotta, proprio perché nell'operazione di sbiancamento c'è bisogno di raggiungere una temperatura abbastanza elevata, quella della bollitura, pertanto la trippa che prendete è sempre cotta. E se la fornite al cane o al gatto, mangerà della trippa cotta. Se vi state ponendo la domanda, e allora perché si ricuoce? Da un punto di vista gastronomico, la risposta è che la trippa non ha un grande sapore, anzi, è un sapore abbastanza sgradevole di per sé. Anche per quelle persone che amano i sapori un po' più forti, la trippa viene in qualche modo insaporita. Ci sono diverse ricette tradizionali che vanno ad aggiungere alla trippa il ragù oppure il pomodoro oppure il formaggio. Sono tutti modi di insaporire un alimento che, mangiato così di per sé come al supermercato, non ha un grande sapore, non avrebbe un grande successo da un punto di vista gastronomico. Se invece vi state ponendo un'altra domanda, che è questa, cioè perché sull'etichetta c'è scritto da consumarsi previa cottura, la risposta è che le aziende tendenzialmente fanno poche analisi microbiologiche e se l'azienda fa poche analisi microbiologiche, scrive in etichetta che va consumata previa cottura perché teoricamente potrebbero essere presenti dei batteri non tanto legati all'inefficace operazione di cottura, quello no perché è una cottura molto lunga, quanto da contaminazioni che possono avvenire post cottura. Ad esempio la manipolazione delle trippe. Pertanto l'azienda, per tutelarsi da eventuali problemi, scrive che la trippa deve essere consumata previa cottura in modo che il proprietario la ricuocia per conto proprio e quindi eviti eventuali problemi. Tuttavia, sappiate che la trippa è già stata cotta, batteri tendenzialmente, al di là di errori nella manipolazione, ce ne saranno pochi e quindi, essendo già stata cotta, avendo già subito un'operazione di cottura, può essere fornita al cane e al gatto anche così come si trova nella vaschetta. Il cane tendenzialmente la mangia senza particolari problemi e il rischio è comunque un rischio molto limitato, per quanto è chiaro, se la ricuocete arriverete a un rischio zero completamente, mentre un minimo di rischio nella trippa così come la trovate nella vaschetta c'è. Se poi un'azienda non scrive da consumarsi previa cottura, significa che fa le analisi e che la trippa può essere anche consumata così com'è, ma di solito non lo fa nessuno perché è difficile che la trippa venga consumata così com'è per una questione di gradevolezza al palato umano, quantomeno. Per cui, facendo un passo indietro, come prosegue la lavorazione della trippa dopo che è stata lavata con la semplice acqua? Il processo di lavorazione è piuttosto lungo, proprio in termini di tempo, non tanto come fasi che sono poche, ma ci metto molto tempo ad essere eseguita la lavorazione della trippa, ed è leggermente diverso dai prestomaci, quindi rumine, reticolo e omaso, all'abomaso, che viene trattato in modo leggermente diverso. L'abomaso è quello che, quantomeno in Toscana, viene chiamato anche lampredotto. Per quanto riguarda la trippa, il processo di lavorazione avviene più o meno in questo modo. Dopo una prima pulizia grossolana con l'acqua fredda, viene fatta una seconda pulizia con l'acqua calda a una temperatura di 80-85 gradi, che non ha tanto una funzione sanitaria quanto quella di rendere più facile la pulizia. Vengono utilizzate dei bruschini, quindi delle vere e proprie spazzole che grattano la trippa e quindi gli ultimi residui grossolani e un po' di parte superficiale di epitelio che è di colore scuro viene rimosso già in questa fase di operazione. Seconda poi di come è organizzata l'azienda, la trippa a questo punto può essere congelata oppure può non essere congelata, quello dipende dalle necessità aziendali. Se è stata congelata, dopo un po' di tempo verrà scongelata, ma il proseguo del processo produttivo è praticamente lo stesso. La trippa viene messa generalmente per una notte a mollo. Nel caso con un additivo, il tripolifosfato di sodio, ne parleremo fra poco, quindi viene sgrondata dall'acqua e poi a quel punto viene cotta. È nella cottura che viene inserito anche l'agente sbiancante vero e proprio, che è l'idrossido di sodio. Anche di questo ne parleremo tra poco. Per quanto riguarda invece la lavorazione del lampredotto, è leggermente diversa perché di solito l'agente sbiancante, l'idrossido di sodio, non viene messo all'interno della cottura per il lampredotto. È anche il motivo per cui il lampredotto ha una colorazione generalmente più scura rispetto alla trippa quando si trova nelle vaschette. è anche il motivo per cui la normativa, il regolamento 853 del 2004, parlava di trippe pulite o sbiancate. In questo caso non è stata sbiancata, è stata semplicemente pulita perché appunto l'agente sbiancante non ci è stato messo. Tuttavia nel lampredotto può essere aggiunto un ulteriore additivo che è un conservante, di solito o il nitrito di sodio, il più frequente, o il nitrito di potassio, che è il meno frequente. Il conservante ha una duplice funzione, la prima chiaramente è quella di conservante, cioè di allungare la data di scadenza. Ricordo che i conservanti si utilizzano nei prodotti freschi appunto per allungare il tempo in cui può rimanere nella vetrina del banco frigo del supermercato o comunque della macelleria. L'altro è che il nitrito di sodio conferisce al lampredotto anche una colorazione rosata che è gradevole alla vista e pertanto, al di là della questione della scadenza, tende ad essere apprezzata dai consumatori proprio perché ha questa colorazione rosata. Poi, per chi fosse interessato ad approfondire maggiormente il processo di lavorazione della trippa e dell'ampredotto, vi lascio questo documento veterinario che ha costituito la fonte per questa parte del video e in cui potete trovare alcune informazioni in più relativamente proprio alla lavorazione di questi organi. Ma torniamo a noi, la paura degli agenti chimici nella trippa. Abbiamo visto che nella sezione precedente ho nominato tre sostanze diverse: il tripolifosfato di sodio, l'idrossido di sodio e il nitrito di sodio. Partiamo da quello che ci interessa di più, siccome i proprietari sono preoccupati degli agenti chimici che vengono utilizzati in fase di sbiancatura, partiamo dall'idrossido di sodio, che è l'agente sbiancante vero e proprio. Intanto così abbiamo dato un nome all'agente chimico sbiancante, sappiamo cos'è, mentre prima era un agente chimico che boh. L'idrossido di sodio è di fatto l'unico sbiancante che è possibile utilizzare, in passato era ammesso anche l'utilizzo di un altro sbiancante che è il perossido di idrogeno che conoscete sicuramente, avete in casa come acqua ossigenata, tuttavia l'effetto sbiancante dell'acqua ossigenata era un po' troppo forte, rischiava di sbiancare la trippa troppo e di mascherarne eventuali difetti che invece visivamente devono essere visibili perché se la trippa dovesse avere qualche problema il proprietario la può non consumare. Pertanto ad oggi l'acqua ossigenata non si può più utilizzare come sbiancante per la trippa, come indicato dalla nota 13093 del 2010 del Ministero della Salute italiano. Per cui l'unico agente utilizzabile è l'idrossido di sodio. L'idrossido di sodio è autorizzato come additivo, come E524, ed è conosciuto anche con un altro nome, simpaticissimo, soda caustica. A sentire soda caustica qualcuno di voi penserà, ecco, allora avevo ragione, avevo letto bene, c'è la soda caustica nella trippa, la faccio mangiare al cane, corrodo l'apparato digerente del cane? Ovviamente no, non è così. Anche per una motivazione banalissima, se fosse pericoloso per il cane sarebbe pericolosa anche per le persone, quando invece ci sono tante persone che mangiano la trippa e il loro apparato digerente sta benissimo, non si corrode al mangiare la trippa, quindi già qui si capisce che c'è qualcosa che non va, ma vediamo perché. Il suo impiego, intanto, secondo il regolamento 1333 del 2008, il regolamento umano sugli additivi, è considerato sicuro, infatti non c'è un limite massimo di utilizzo, deve essere utilizzato quanto basta, quanto ne è sufficiente per l'operazione di sbiancamento. La quantità è una soluzione acquosa all'1% di idrossido di sodio, poco nell'acqua in cui la trippa viene poi cotta. L'idrossido di sodio, come possiamo vedere dalla reazione chimica, ha un comportamento particolare, cioè in acqua, esattamente come il sale da cucina e il cloruro di sodio, si scioglie e si dissocia nelle sue componenti di base. Se il sale da cucina si dissocia in sodio e cloro, l'idrossido di sodio si dissocia in sodio, perché il sodio ce l'ha anche lui, e ione ossidrile, che è di per sé l'agente sbiancante. Lo ione ossidrile va naturalmente ad attaccare trippa, perché è quella che deve attaccare, e nel momento in cui eseguirà la sua operazione di sbiancamento, lo ione ossidrile scompare. Quando questa parte dell'idrossido di sodio attacca la trippa, man mano viene consumata fino ad essere consumata del tutto, o quantomeno gli ioni ossidrili che vanno in contatto con la trippa vengono consumati subito, perché nel momento in cui hanno la loro azione sbiancante si consumano. Di conseguenza nella trippa non ce ne troviamo più. Non ce ne troviamo più nemmeno alle analisi, quindi se un'azienda va a fare le analisi dopo lo sbiancamento della trippa ricercando lo ione ossidrile, non ce lo trova. Ed è il motivo per cui non viene nemmeno considerato un additivo, ma un cosiddetto coadiuvante tecnologico, cioè uno di quei prodotti che sono inseriti nel processo produttivo, ma alla fine non rimangono nel prodotto finale. Infatti le analisi non le riescono a rilevare. La soda caustica quindi viene effettivamente aggiunta in sbiancamento della trippa, ma alla fine dello sbiancamento di soda caustica nel prodotto non ce n'è più. Ed è per questo che il prodotto è sicuro. Qualora la soda caustica rimanesse, comunque è ammessa come additivo, l'abbiamo visto, di conseguenza dovrebbe essere indicata in etichetta, ma nella quasi totalità della trippa che troverete al supermercato o in macelleria, l'indicazione dell'idrossido di sodio non c'è. Non c'è perché l'idrossido di sodio non c'è, perché è stato completamente consumato in fase di lavorazione ed essendo stato consumato in fase di lavorazione non ce n'è più alla fine del prodotto finale. Di conseguenza il produttore non è obbligato a indicarlo in etichetta. Certo, qualora venissero eseguite delle analisi sul prodotto, ci deve effettivamente non essere, per cui il produttore si prende la responsabilità di dire: ok, in etichetta non lo scrivo perché effettivamente nel prodotto questo additivo non c'è. Se ce ne rimanesse un po', lo scriverebbe in etichetta, per cui se non lo trovate vuol dire che non ce n'è più. Se lo trovaste in etichetta, vuol dire semplicemente che il proprietario dell'azienda ha ritenuto di doverlo indicare perché magari non è stato consumato tutto. È una cosa rarissima, non ho visto etichette in questo modo. Però teoricamente, se avete paura della soda caustica all'interno della trippa bianca, quello che dovete fare non è altro che leggere l'etichetta. Nel momento in cui l'additivo non viene indicato, vuol dire che nel prodotto non ce n'era più. E se qualcuno sta pensando: ok, ma se il proprietario dell'azienda ce la mette e non lo scrive sull'etichetta perché è un delinquente, che si fa? Se il proprietario dell'azienda fosse un delinquente e mettesse una quantità di soda caustica tale da portare problemi all'apparato digerente delle persone, sarebbe un grosso problema per l'azienda. Tendenzialmente l'azienda il giorno dopo chiude, perché è vero che ci può rimanere incastrato anche qualche cane, ma nella quasi totalità la trippa bianca è consumata dalle persone e non è una bella pubblicità per l'azienda un bel gruppone di persone che finisce in ospedale ustionato dalla soda caustica presente nella trippa. Pertanto è nell'interesse stesso del produttore metterne poco e fare in modo che alla fine non ci sia, un po' per una questione di immagine per non scrivere l'additivo in etichetta, un po' per una questione di sicurezza, cioè nel senso farebbe grossi danni e almeno finisce in galera per una cosa del genere. Quindi no, non lo fa. Tra l'altro, la precisazione della possibilità di indicare o non indicare la presenza dell'idrossido di sodio come additivo in etichetta è chiarita anche nel parere della DIGSAN del Ministero della Salute, in cui si parla proprio di questo argomento, proprio perché alcune aziende erano indecise se dovevano scrivere o non dovevano scrivere che era stata utilizzata nel processo produttivo l'idrossido di sodio. Pertanto, il Ministero della Salute ha ritenuto di chiarire questo aspetto. In ogni caso, ai nostri fini, quello che ci interessa è che la paura degli agenti sbiancanti nella trippa è una paura ingiustificata, in quanto la parte sbiancante viene rapidamente consumata nel processo produttivo della trippa e alla fine nella trippa non ce ne sono più, per cui se temete per la salute del vostro cane in relazione alla presenza dell'idrossido di sodio dell'agente sbiancante, sappiate che non avete nulla da temere, perché l'idrossido di sodio nel prodotto non c'è. E se c'è, lo trovate indicato in etichetta. Per completezza, quindi andiamo a vedere anche cosa sono le altre due sostanze che si possono trovare nella trippa e nell'anpredotto, così da avere una panoramica completa, anche perché mentre l'idrossido di sodio generalmente in etichetta non c'è perché non c'è nel prodotto, gli altri due nel prodotto permangono, ci rimangono, pertanto devono essere indicati in etichetta. E se non li volete, basta leggere l'etichetta e prendere la trippa che non li contiene, perché non sono obbligatori, aiutano il produttore, ma non sono obbligatori, pertanto esistono e ci sono dei produttori che non utilizzano questi additivi nei loro processi produttivi. Andiamo a vedere a cosa servono. Il tripolifosfato di sodio, autorizzato come E451, è un agente ammorbidente. Abbiamo visto che nel processo produttivo non viene inserito nella fase di bollitura come l'idrossido di sodio, ma viene inserito prima, la trippa viene lasciata una notte a mollo con l'additivo. Questo perché la trippa viene resa più morbida, in questo modo la trippa di per sé sarebbe molto dura, molto coriacea, e questo additivo la ammorbidisce un po', e ammorbidendola un pochino ne permette un consumo più agevole, più che altro alle persone, quindi di conseguenza abbiamo una trippa più morbida. Solitamente di questo additivo ne viene utilizzato poco, anche perché se ne utilizzasse troppo la trippa si sfa, si sfibra, e di conseguenza sarebbe poi difficile commercializzarla, per cui se ne mette poco, e in alcuni casi addirittura la soluzione si esaurisce, cioè non se ne trova più esattamente come abbiamo visto nell'idrossido di sodio durante la conservazione, ma sono casi più limitati. Nella maggior parte dei casi invece rimane all'interno del prodotto finale, quindi viene correttamente segnalato nell'etichetta la presenza di questo additivo. In questo caso comunque è prevista una dose massima di impiego, che è la dose sicura per gli esseri umani. Non ci sono particolari differenze con il cane e con il gatto, pertanto la dose considerata sicura per gli esseri umani vale anche per loro, ma se non vi piace l'idea di trovare l'additivo ammorbidente all'interno della trippa che acquistate per il vostro cane o per il vostro gatto, sappiate che è possibile tranquillamente trovare trippa anche che non lo contiene. La differenza quale sarà? Sarà una trippa più dura. Semplicemente, però, se la utilizzate per l'alimentazione del cane o del gatto, o se la volete utilizzare anche per l'alimentazione umana e non avete problemi a mangiare una trippa più dura, considerando che comunque la trippa quando si prepara si affetta, si fa a fettine abbastanza piccole, sottili, non si mangia tutta intera. Potete tranquillamente trovare, specie nelle macellerie più piccole, trippe che non contengono questo additivo, quindi trippe che non ne fanno uso. L'altro additivo che viene invece utilizzato non tanto nella trippa, anche perché porterebbe una colorazione rosata che non piace al consumatore, quanto nel lampredotto, dove invece la colorazione rosata piace di più, è il nitrito di sodio E250, che a volte viene sostituito con il nitrito di potassio E249, ma siccome è meno solubile, in generale i produttori preferiscono utilizzare il nitrito di sodio. Ha funzione conservante, ha funzione leggermente colorante come abbiamo visto prima ed è in assoluto il più rischioso tra i tre additivi che si possono trovare in questo tipo di prodotti perché il nitrito di sodio è potenzialmente cancerogeno. La dose utilizzabile è tenuta sotto stretto controllo ed è anche molto bassa perché si sta parlando di 0,01 mg per chilo di prodotto, quindi veramente poco poco poco, ma nonostante questo ha la sua azione. Proprio appunto per il potenziale cancerogeno ne può essere utilizzato una quantità veramente minima. Anche questo non è obbligatorio. E cosa cambia sostanzialmente al lampredotto, alla bomaso se non è presente? Beh, cambieranno sostanzialmente due cose. Uno, di colore sarà un pochino più scuro perché tendenzialmente sarà grigio invece che della colorazione grigio-rosa con cui si trova normalmente, almeno qui in Toscana, nei supermercati. La seconda sarà che sarà meno conservabile, pertanto che avrà una data di scadenza più corta e che tendenzialmente dovrà essere consumato prima. Non è di solito un grosso problema per chi lo acquista quanto per i produttori, perché avere una data di scadenza più lunga consente una commercializzazione migliore, ma gli svantaggi dell'assenza di questo additivo si limitano a questo. Quando il nitrito di sodio è inserito all'interno del prodotto, è indicato chiaramente in etichetta, in questo caso ci stanno particolarmente attenti, di conseguenza se non vi piace un prodotto che contenga questo conservante, le cose sono due: o chiedete o comunque cercate una bomaso che non contenga questo conservante e vi posso garantire che si trovano tranquillamente, specie anche in questo caso nelle piccole macellerie, oppure prendete la trippa dove magari è presente il tripolifosfato, magari no, ma di sicuro non è presente il conservante perché nella quasi totalità dei casi non viene inserito all'interno della trippa per i motivi che ho detto prima. Chiaramente cercare una trippa o un lampredotto senza additivi vuol dire pagarli leggermente di più, in realtà la differenza non è nemmeno tantissima, però un pochino di più effettivamente costano, pertanto dovete tenere in considerazione questa differenza. Il costo aggiuntivo è legato in particolare all'assenza del tripolifosfato, perché non essendoci l'additivo ammorbidente che permette un ammorbidimento della trippa tramite lui, bisogna allungare l'operazione di cottura, pertanto bisogna far bollire più a lungo la trippa, di conseguenza si impiega più energia e di conseguenza il costo in termini energetici per il produttore aumenta e questo spiega il perché del costo finale un po' maggiore rispetto a quello della trippa che contiene l'additivo. In realtà sarebbe anche possibile, alcune piccolissime aziende lo fanno, sbiancare la trippa con l'aceto invece di utilizzare il diossido di sodio. In questo caso l'operazione di bollitura viene molto 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 più lunga, dura anche diversi giorni, ci si fa sbiancare anche se peggio rispetto all'idrossido di sodio, ma non possiamo sapere quali aziende utilizzano l'aceto e quale l'idrossido di sodio perché nessuno dei due alla fine rimane all'interno del prodotto, pertanto non viene indicato nella lista degli ingredienti e quindi l'unico modo è conoscere personalmente la tripperia o chiedere magari alla macelleria se si serve una tripperia piccola per sapere quale processo di sbiancamento è stato utilizzato. In ogni caso sappiate che esiste anche la possibilità di sbiancare la trippa bianca con l'aceto e non solo con l'idrossido di sodio, per quanto il risultato in termini di sbiancamento sia un po' peggiore, pertanto la trippa rimanga alla fine un po' più scura rispetto a quella che si ottiene con l'idrossido di sodio. Per cui leggere l'etichetta rimane comunque la parte principale. Se leggete l'etichetta e non trovate indicazione per nessun tipo di additivo, vuol dire che gli additivi non ci sono e l'idrossido di sodio, anche se è stato utilizzato, è completamente scomparso. La trippa bianca può essere tranquillamente consumata e fornita sia al cane che al gatto senza particolari problemi di sorta. Concludo riprendendo anche il precedente video con alcune domande sul perché bisognerebbe inserire la trippa bianca all'interno nell'alimentazione del cane o del gatto. Del gatto è difficile perché tendenzialmente non la mangia, per cui mi concentro solo sul cane. Sappiate che inserire la trippa bianca non è assolutamente obbligatorio, analogamente a quanto abbiamo già visto per la trippa verde nell'alimentazione del cane o del gatto. Metterla vuol dire fornire un alimento magro, vuol dire fornire una variabilità alimentare al cane, ottenere comunque alcuni effetti utili e vuol dire fornire anche un organo che costa tendenzialmente meno rispetto alla carne, quindi inserirne magari una parte sul totale del pasto permette di risparmiare un po' sulla dieta e questo quando si hanno cani grossi può essere un fattore impattante, pertanto acquistare la trippa che costa un po' meno rispetto alla carne aiuta a risparmiare un po' sul totale. Però da un punto di vista nutrizionale, come abbiamo visto già per la trippa verde, anche la trippa bianca è abbastanza povera, senz'altro le caratteristiche nutrizionali, vitamine e minerali che contiene sono più ricche all'interno della carne, pertanto può essere tranquillamente sostituita con la carne normale, non c'è alcun obbligo di inserire la trippa né verde né, come abbiamo visto adesso, bianca all'interno dell'alimentazione del cane. Se la volete inserire ci sono i suoi motivi che abbiamo visto adesso, ma non è assolutamente obbligatoria, analogamente a quanto avevamo visto per la trippa verde. Siamo quindi arrivati alla conclusione anche di questo secondo video sulla trippa e penso che tra il precedente sulla trippa verde e questo sulla trippa bianca di avervi dato una bella panoramica per la conoscenza di questo organo, per cui a questo punto vi chiedo voi che cosa ne pensate, conoscevate il processo di lavorazione e di produzione della trippa bianca, sapevate gli agenti chimici quali sono con cui si sbianca la trippa, sapevate che non fanno male al cane o magari avevate già fornito la trippa al vostro cane e sapevate quindi che non gli aveva corroso l'apparato digerente, per cui insomma vi eravate, non so, ammoscati che non fa niente di male al cane, nonostante su internet ci siano scritte cose completamente contrastanti. Avevate trovato magari gli articoli su internet dove c'era scritto che la trippa bianca è pericolosa perché sbiancata con agenti chimici? Avete cambiato idea adesso? Vi ho tranquillizzato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Luigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.